Michele Neri narra le storie dei paladini di Francia nella foresta delle Ardenne. Abbiamo detto che Argalia, il fratello di Angelica, e la fanciulla hanno avuto il permesso di accamparsi fuori dalle mura di Parigi. Lì hanno fatto erigere il loro padiglione, una tenda naturalmente meravigliosa, e la fanciulla a questo punto, stremata dal viaggio, da tutte le emozioni, da questi sguardi che l'hanno concupita, si sdraia su un bellissimo prato pieno di margherite e lì si addormenta. I quattro giganti si pongono ai quattro angoli dell'accampamento per fare la guardia. Argalia, suo fratello, è molto più distante e invece per sistemare il suo destriero e le sue armi a cui tiene personalmente, in maniera che possa affrontare l'avversario in tutto punto. Così Malacise si fa portare in volo all'accampamento. Prima di arrivare fa scendere con una magia un potente sonno sui quattro giganti che rimangono impalati ma dormono in piedi. Si avvicina ad Angelica, sfodera il suo brando, il pugnale, e fa per trafiggerla al cuore come ha pensato sia giusto per levare di mezzo questo pericolo per l'imperatore. Ma qui succede un qualche cosa di inaspettato, perché Malagise, naturalmente, aveva visto Angelica nella sala del trono, ne era rimasto affascinato, l'aveva vista un poco da lontano, quindi ora ha la possibilità di osservarla bene. È vicinissimo, il braccio alzato con il pugnale già pronto a sfoderare un colpo al cuore della fanciulla. E qui succede un qualche cosa che neanche il più ardimentoso cavaliere avrebbe potuto immaginarsi. Un fremito. Quella bellezza ammalia anche Malagise e quindi tutta la sua determinazione piano piano inizia a vacillare. Anche la mano che tiene saldamente il pugnale inizia a tremare e lui, senza accorgersene, lo lascia cadere a terra. Ha deciso che prima di uccidere Angelica si chinerà su di lei e la bacerà, la abbraccerà, ne approfitterà. Pose tra l'erba giù la spada nuda e ha pigliato il suo libretto in mano, tutto lo legge prima che lo chiuda. Ma che li vale? Ogni suo incanto è vano. Per la potenza dello anello si cruda. E che cosa succede? Che Angelica in realtà sta solo dormendo. Non è sotto l'incantesimo, perché lei possiede l'anello fatato che la protegge da qualsiasi fatagione. E quindi quando Malagise si china su di lei, inizia a carezzarla, a baciarla e poi a prenderla, lei si sveglia.
Ah! Aiuto! Cosa vuoi? Cosa vuoi? Via da me! Cosa vuoi? Aiuto! Aiuto! Argalia! Argalia, aiuto!
E inizia a chiamare suo fratello. Suo fratello, che è distante, si accorge che c'è qualche cosa. Chi è quello sconosciuto che sta abbrancando sua sorella? Allora immediatamente lascia quello che sta facendo, inizia a correre verso sua sorella che si dibatte come una furia. Afferra un bastone e inizia a picchiare questo sconosciuto che è avvinghiato come un polpo, ma è che non si stacca. Ma niente, non c'è da fare. Malagise è così preso dalla passione che vuole possedere Angelica lì. Non si rende più conto di nulla. E nonostante i colpi che riceve, non la molla. Allora Argalia vede ai piedi della tenda una catena, la afferra e inizia a legare. E così immobilizzerà Malagise, che si troverà prigioniero. Angelica, sconvolta da questo tentativo di aggressione, di violenza, si accorge che per terra è caduto qualche cosa a quello sconosciuto che l'ha aggredita. Si avvicina e scopre che è un libretto. È il libretto degli incantesimi. Lo afferra e lo apre.
Papu! Comanda, mio signor!
Nacalone rimane senza parole, perché prima il libretto lo possedeva un giovane, un maschio, un mago. Ora ce l'ha una fanciulla, ma lui deve obbedire.
Comanda, mia signora!
Angelica, ancora sconvolta, si rivolge al demone e gli dice: prendi questo essere schifoso e allontanalo da me. Portalo il più lontano possibile. Anzi, portalo in quella grotta, in quella prigione, nel lontano Katai, nella terra di nostro padre, in mezzo al mare, in quello scoglio profondo, in maniera che non possa più nuocere a nessuno. E porta questo messaggio al nostro amato padre, che colui che gli conduciamo è un prigioniero preziosissimo, perché è il mago più potente di tutta la cristianità, e senza i suoi sortilegi non ci saranno ostacoli per le truppe per invadere e distruggere la città di Parigi. E così, mentre Malagisie piange la sua sventura, viene portato via in volo e rimarrà prigioniero in questa grotta in fondo al mare per tantissime pagine, diciamo così, visto che la storia continuerà in questo libro meraviglioso. Ma ritorniamo un attimo alla corte di Re Carlo Magno. Là, naturalmente, nessuno si è accorto di nulla, perché Malagisie non è riuscito a riferire di quello che aveva scoperto e ha deciso di agire per conto proprio, l'abbiamo detto, anche per conquistare onore e gloria, e quindi si sta andando avanti con l'estrazione dei nominativi dei cavalieri cristiani e saraceni che parteciperanno al torneo, alla disfida per vincere la bella fanciulla contro suo fratello. Il primo a essere estratto è Astolfo d'Inghilterra, il secondo è Ferraù, il saraceno, quello agitato, il terzo è Rinaldo di Montalbano, il cugino di Orlando, e Orlando, colui che appunto ha dichiarato di essere stato sconfitto dall'amore di questa ragazza, è addirittura il trentesimo. Immaginatevi voi disperato, perché avere 29 concorrenti davanti non gli dà certo una bella prospettiva. Astolfo d'Inghilterra decide a questo punto di prepararsi per il torneo e sceglierà la sua armatura più bella, e qui viene descritta come un'armatura preziosissima, con lo scudo intarsiato di perle e con una gualdrappa, una copertura per il proprio destriero, tutta ricamata di fili d'oro e d'argento, che riproduce il manto maculato del leopardo, perché lo stelma di Astolfo d'Inghilterra è un leopardo rampante nel gesto di gettarsi sulla preda. Fra l'altro ci viene raccontato che sull'elmo di Astolfo vi è addirittura un rubino grosso come una noce, una cosa pacchianissima sicuramente. Una volta preparato, Astolfo scende al Pietron di Berlino e si fa annunciare con il corno. Popon! Popon! Come si usava all'epoca. Si presentano i due cavalieri, Argalia da una parte e Astolfo da un'altra. Angelica si pone nel mezzo al campo del torneo e, estraendo il suo fazzolettino bianco, si prepara a dare il via all'attenzione. I due cavalieri naturalmente partono spronando i loro destrieri, appunto tutti coperti d'armatura, con lo scudo e con la lancia, con il cimiero che li copre il viso. E ci dobbiamo immaginare la furia, la velocità sempre maggiore con la quale stanno per scontrarsi. Ma succede qualcosa di imprevisto per il povero Astolfo, in quanto la lancia di Argalia, abbiamo detto, è una lancia fatata, e quindi quando questa si avvicina ad Astolfo d'Inghilterra, immediatamente il cavaliere si ritrova per terra senza nemmeno accorgersi. Si rialza su, e lui, che era convinto di vincere la tenzone, di prendersi la bellissima fanciulla, rimane stupefatto. Disteso era quel duca in sul sabbione e cruccioso diceva: fortuna fella, tu me nemica contro ogni ragione. Non sa contro chi prendersela, e se la prende contro la fortuna, che non l'ha voluto assecondare nel suo progetto. Questo fu per difetto della sella, negar non puoi, che io stavo in arcione, io guadagnavo questa dama bella. Sicuramente, ma deve essere per un problema della sella, che si è mossa e io sono scivolato, non è colpa mia in sostanza. E allora tu m'hai fatto cadere, egli è certano, per fare onore a un cavalier pagano. Sì, la fortuna ha voluto assecondare un cavalier pagano invece che uno cristiano come me. Ma non c'è niente da fare. I quattro giganti gli si fanno attorno e Astolfo, però, essendo un cavaliere, sta alle regole, per cui lascia le sue armi e viene accompagnato al padiglione, dove rimarrà prigioniero. Naturalmente non viene legato, non viene segregato, perché è un cavaliere, e quindi stava disciolto senza guardia alcuna, ed intorno alla fonte, c'era una fonte vicino all'accampamento, sollacciava. Nel frattempo, appunto, la giornata è finita, è tramontato il sole ed è sorta la luna. Angelica, nel lume della luna, quando poteva, nascoso lo ammirava. Angelica, ogni tanto, passando di lì, dava un'occhiatina, sbirciava e lo guardava perché, beh, in effetti Astolfo d'Inghilterra era un bel giovane, e tante. Se avesse vinto lui, forse non gli sarebbe dispiaciuto. Chissà. Così si arriva al giorno seguente. E naturalmente il secondo contendente, Ferrau di Spagna, si prepara, visto che Astolfo non è tornato vincitore e quindi probabilmente sarà stato sconfitto. Ferrau, anche lui, si barda con tutta l'armatura e si avvicina all'accampamento con il suo destriero. Argalia lo accoglie, e così fa Angelica, e i due contendenti si pongono una a destra e una a sinistra del grande prato. Angelica solleva il suo fazzolettino e quando lo lascia cadere, i due cavalieri, spronando i loro destrieri, partono. Ma, come abbiamo detto, la lancia di Argalia è una lancia fatata, per cui il Ferrau, l'invincibile Ferrau, a un certo punto piomba per terra. Ma come? Non è possibile! Si rialza immediatamente ed è sconvolto, perché non si immagina, non è concepibile per lui perdere, non ha mai perso una battaglia, non ha mai perso un torneo. E immediatamente cosa fa? Sfodera la scimitarra, perché è un saraceno, invita Argalia a combattere. Se sei valente come ti sei dimostrato al primo colpo, dimostramelo, voglio provarti con la spada. E Argalia cerca di fermarlo, perché dice, ma cavaliere, i patti non erano questi. Ma che patti e patti? Se vuoi dimostrare veramente il tuo valore, il tuo ardimento, il tuo coraggio, vieni a combattere. E i patti erano che chi veniva disarcionato doveva rimanere prigioniero, altrimenti se tu avessi vinto ti avrei concesso mia sorella. Ma che patti, ma allora non sei valente, non sei solamente un codardo, un fifone. Vieni a combattere. Argalia cerca di ricordare i patti a Ferrau, ma costui non intende ascoltarlo e gli replica che lui non è suddito di Re Carlo Magno e non deve stare a nessuna regola. Nel frattempo sono sopraggiunti i quattro giganti, Agresto, Lampardo, Ulgano e Turlone, che si fanno attorno a Ferrau per disarmarlo, ma Ferrau continua a gridare ad Argalia: «Barone, io sono pronto a combattere anche nudo, preparati a combattere!» E Argalia gli risponde, tu cerchi l'ogna allora, io te la gratterò come conviene. E a questo punto parte un combattimento. Pam, pum, tap, tap, pam. Non furono mai veduti nel bosco due leoni tanto accaniti come costoro, che senza pietà si correvano addosso con nudi ferri per trarsi la vita. Angelica naturalmente rimane sconvolta dalla furia del combattimento, che è punto non è più un torneo ma una vera e propria battaglia. Argalia mena colpi su colpi, Ferrau risponde con altrettanta violenza. Le spade scintillano, pom, colpi su colpi, tam, pom, 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 tam, tam. A un certo punto, mentre i due contendenti si guardano negli occhi con una rabbia sempre più crescente, Argalia dice, barone, non sperare di riportare vittoria, amico, combattendo, perché le armi che mi coprono, l'armatura da capo ai piedi, sono incantate, sicché ogni tuo colpo, ogni tuo sforzo non potrà offendermi. Meglio dunque sarebbe lasciare questa impresa. Ferrau, naturalmente, in volto acceso, gli risponde, di ciò io non mi sgomento, perché a essere sincero devo dirti che anche io sono coperto da fatagione da capo ai piedi, tranne in un sol punto, che naturalmente non ti dirò. Hai dimostrato il tuo coraggio, il tuo valore, il tuo ardimento? Dammi tua sorella e terminiamo qui questa disfida che altrimenti durerà in eterno. Argalia, che naturalmente riconosce la difficoltà dell'impresa, decide di scendere a patti e E dice però a Ferrau che dovrà parlare con sua sorella per sentire se è d'accordo. Ma bisogna sapere che, benché Ferrau sia giovanetto, Bruno era molto ed è orgogliosa voce, terribile a guardarlo nello aspetto. Gli occhi aveva rossi, combatter veloce, non stava mai fermo, c'aveva questi occhi rossi e iniettati di sangue che apriva e chiudeva continuamente. Ma poi c'aveva un'altra caratteristica. Mai di lavarsi non ebbe diletto. Non si lavava. Oddio, nel Medioevo si lavavano tutti poco, ma lui proprio puzzava, polveroso alla faccia, feroce. Il capo acuto aveva quel barone, tutto ricciuto e nero come un carbone. C'aveva i capelli tutti ricci, tutto nero, poi era tutto sudicio. E per questo ad Angelica non piacque, che lei voleva ad ogni modo un biondo. E allora, rivolgendosi ad Argalea, gli dice: caro fratello, io non mi ti nascondo, io ti dico quello che penso. Prima di sposare questo essere, prima me affogherei dentro a queste acque. Passava un torrentello vicino al campo in cui si è svolto il torneo e Angelica dice: guarda, io piuttosto mi annego, ma io quello non lo sposo. Oppure che cosa potrei fare? Mendicando cercherebbe il mondo. Oppure potrei iniziare a camminare ed arrivare fino alla fine del mondo. All'epoca, nel Medioevo, il mondo si pensava che non fosse tondo, ma bensì piatto, per cui una grande tavola dove ai bordi di questa, dove c'era uno spalanco, e quando si arrivava appunto alle colonne d'Ercole si rischiava di sprofondare giù. E Angelica dice: guarda, piuttosto io vado fino alla fine del mondo, ma io questo non lo sposo. Ti prego in tutti i modi di ritornare alla battaglia e io utilizzerò il mio anello fatato. Me lo metterò in bocca, scomparirò e poi scapperò. E noi ci ritroveremo nella foresta delle Ardenne, che è una grande foresta che si trova fra Francia e Germania, enorme, una sorta di grandissimo labirinto dove vedremo tantissime storie, dove i cavalieri entrano e si perdono, poi si ritrovano e affronteranno tantissime avventure. E da lì poi torneremo verso le terre di nostro padre, perché il compito che lui ci aveva assegnato, sia quello di neutralizzare i paladini di Francia, in realtà l'abbiamo già compiuto, perché prendendo prigioniero Malagise, colui che avrebbe potuto fermare con i suoi incantesimi anche le orde di nostro padre, l'abbiamo fatto. Quindi andiamocene via, perché io quello proprio non lo sposo. Immaginatevi voi Argalia come può tornare a riferire a Ferrau questo rifiuto. Intanto Ferrau naturalmente guardava la giovane Angelica e se la mangiava con gli occhi di desiderio, di passione, di possedere questa bellezza. E quindi quando Argalia gli si avvicina: bene, allora quando la data degli sponsali delle nozze? Ma senti, veramente, gli dice Argalia, sai, come sarebbe a dire, no, c'è bisogno di fissare immediatamente la data per fare una grande celebrazione, devo ritornare al castello. No, guarda, ci sarebbe... Come sarebbe a dire? Allora, qual è l'impedimento? No, sai, perché forse, ma io... Ah, sei te allora che non vuoi che io sposi tua sorella? Via, bastardo, infingardo, vieni qua! E Ferrau sfodera nuovamente la sua scimitarra, shum, e rincomincia il combattimento. Stompa, topo, tatatompa, botte su botte, colpi su colpi. Una furia scatenata, immaginatevi due tempeste, una da nord e una da sud, cariche di nuvole e di pioggia, boh, che si scontrano, tuoni, fulmini, saette, il bosco rimbomba dei colpi dei due contendenti. Tum, patatum. Angelica, sconvolta, decide di agire, si sfila l'anello dal dito, lo mette in bocca e fum, scompare, monta sul suo destriero e fum, scappa via. Nel frattempo, Ferrau, tutte le volte che poteva, fra un colpo e l'altro, si girava verso Angelica e come si ricaricasse guardandola, e poi faceva tutti i pensieri più sporcaccioni di questo mondo, pensando a quando l'avrebbe potuta possedere. Ma a un certo punto... Oh! Angelica, dov'è Angelica? Dov'è andata? Dov'è Angelica? Dov'è quella disgraziata? È scomparsa. Argalia A quel punto approfitta, sprona il suo destiero, e parte fuggendo anche lui verso la foresta dell'Ardenna. Immaginatevi che Ferraù, indiavolato, è scomparsa Angelica, il suo contendente l'ha abbandonato, anche lui parte all'inseguimento e noi li vedremo perdere verso la foresta delle Ardenne e vedremo che cosa succederà più avanti. Tornammo ora ad Astolfo, che Soletto, come sapete, rimase alla fonte. Mirata avea la pugna con diletto e di ciascun guerrer le forze pronte. Astolfo d'Inghilterra riprende la sua armatura e fa per ritornare a Parigi. Prima di lasciare l'accampamento si avvede che la sua lancia naturalmente si è spezzata durante lo scontro che l'ha visto perdente. Nota che appoggiata a un albero vi è una bellissima lancia tutta laminata in oro fino. È la lancia di Argalia, del fratello di Angelica, e che ora si trova lì. Il nostro Astolfo ci pensa un attimino, ma tutto sommato se non la prendo io, ma la prenderà qualcun altro, pensa dentro di sé. E allora decide di impossessarsene, senza sapere che quella lancia è fatata e che avrà un futuro molto molto particolare. Così, tornando addietro, allegro e baldo, come colui che è sciolto di prigione, fuor del boschetto ritrovò Rinaldo, che incontra Rinaldo di Montalbano, il cugino di Orlando, che era il terzo nella competizione che si sarebbe dovuto sfidare con Argalia per vincere Angelica. Ora, bisogna dire che Rinaldo era acceso d'amore, sì caldo, e appena venuto a sapere che Angelica è sparita e che forse si è indirizzata verso la foresta delle Ardenne, non ci pensa due volte, sprona il suo bellissimo destriero e va alla sua ricerca. Astolfo continua il sentiero per ritornare in città ed incontra a questo punto anche Orlando, il primo paladino di Francia, colui che si è sentito sconfitto senza armi dalla bellezza di questa fanciulla. Orlando gli domanda che cosa fa, che cosa è successo, e la prende un po' alla larga, diciamo così, perché non vuole rivelare che si sta struggendo d'amore. E soprattutto sapendo che Astolfo è assai sciocco e chiacchierone, zanzatore, cianciatore, è uno che sparla, che pettegola, diremo adesso, e la prende molto larga, e quando viene a sapere che Rinaldo è partito all'inseguimento di Angelica, si dispera, si mette le mani nei capelli, piange e si strazia. La preoccupazione più grande di Orlando è che suo cugino Rinaldo la trovi prima di lui. Disperato, pensa mentre sta piangendo: ahi, sventurato, se forse Rinaldo trova nel bosco la Vergine Bella, che il ben cognosco io come lei ribaldo, giammai di mano non gli uscirà polcella. E cosa vuol dire? Sono io sventurato perché se mio cugino Rinaldo trova nel bosco Angelica, io lo conosco com'è, Rinaldo è uno sciupa femmine di cui tutte le ragazze si innamorano e fa una strage continuamente, basta che alzi il sopracciglio e le ragazze cascano una dietro l'altra come pericotte. Per cui se lui incontra Angelica non uscirà polcella, ossia non uscirà vergine. E allora si dispera. Così dicendo, nottetempo si alza dal suo giaciglio e senza dire nulla a nessuno, né allo scudiero né ai suoi valletti, si copre con un mantello scuro, lasciando la sua armatura con le insegne che lo contraddistinguerebbero, che lo renderebbero riconoscibile, perché appunto tutti i cavalieri indossano gli stelmi della loro casata, per cui anche da lontano uno riconosce che quello è il determinato cavaliere, perché ha sul petto o sul mantello l'emblema della sua casata, che sia un drago, che sia un albero, che sia un altro animale, che rappresentano quello, lo fanno riconoscere. Cioè, salendo su Brigliadoro, la sua cavalcatura fedelissima, decide di lasciare Re Carlomagno, di lasciare la corte e di partire alla ricerca del suo amore. A questo punto sono tre i cavalieri all'inseguimento di Angelica: Ferraù, Rinaldo e Orlando. E vediamo che cosa succede. Rinaldo, appunto, è tutta la notte, era corso fra valli e monti. All'apparire del sole si trova in Ardenna, nella famosa foresta delle Ardenne, dove un prato smaltato di fiori lo invitò a riposo. Qui il paladino aveva ardente sete e volse ammirare quel luogo religioso tenendo speranza di potersi dissetare. E infatti non lontano, in mezzo a quelle erbe, vide scorrere un fiumicello di acque cristalline che scaturivano da una fonte che sembrava non essere eretta da mano umana, una sorta di scultura meravigliosa. E difatti questa fonte era stata costruita da Mago Merlino. Quell'opera sarebbe dovuta servire per guarire il valoroso Tristano, un altro cavaliere che appartiene a tutt'altre storie, che era andato perduto d'amore per la bella Isotta. E quelle acque erano in sostanza delle acque fatate, che qualsiasi amante l'avesse bevute avrebbero, diciamo, fatto svanire l'innamoramento. Per nostra fortuna Tristan non passò davanti alla fonte del disamore, perché altrimenti tutta la leggenda di lui e della bella Isotta non sarebbe esistita. Ma che cosa succede? Rinaldo, appunto, accaldato, scende dal cavallo, beve copiosamente e a un certo punto sente, diciamo, tutta la stanchezza di questo girovagare per la foresta alla ricerca della bella Angelica. E allora decide di concedersi un po' di riposo. Come fanno i giovani, si butta a terra senza stare a vedere dove e come, e lì si addormenterà profondamente. Ma il suo sonno non sarà un sonno ristoratore e sereno, perché piano piano quest'acqua magica inizierà ad avere il suo effetto. Per cui l'oggetto del suo amore, la bella Angelica, piano piano si trasformerà come un qualche cosa che uno repelle, che odia, e tutto quello che lui aveva sentito, tutto quello che lui aveva provato si trasforma in repulsa, in schifezza nei confronti di questa femmina che l'ha traviato e che l'ha allontanato da Re Carlo Magno. È una sorta di incubo, un sonno agitato. Bisogna dire un'altra cosa. Mago Merlino aveva creato la fonte del disamore, ma come succede sempre, aveva ritenuto opportuno, nei pressi della fonte del disamore, in un'altra piccola radura, creare una fonte invece dell'amore, perché le cose si devono sempre compensare, cioè il bianco e il nero, il bene e il male, e come in tutte le storie bisogna che si passi da una situazione a un'altra, altrimenti la storia non funziona. E che cosa succede? Succede che la bella Angelica, che è scappata e che sta tentando di rintracciare il suo fratello, ma che in realtà si è persa nella foresta dell'Ardenna. La foresta dell'Ardenna è un enorme labirinto dove i cavalieri entrano e poi hanno tutta una serie di avventure. Si scontrano, si rincontrano, si perdono nuovamente. Hanno la possibilità di stringere patti e amicizia e di aiutarsi, perché appunto il cavaliere, quando trova un avversario in difficoltà, non lo assale, anzi, prima lo aiuta e poi magari ci combatte. E se nel combattimento uno dei due perisce, sta nel gioco, diciamo così. Angelica, con il suo palafreno, si trova in una piccola radura. Stanca, spaventata naturalmente, esperta, scende da cavallo e decide di ristorarsi. Va alla copiosa fonte e beve, si rinfresca, finché la sua attenzione non viene richiamata da dei sospiri, dei rumori, dei respiri affannati. E allora si guarda intorno e non vede niente, poi scostando un cespuglio si accorge che vi è un'altra radura dove c'è appunto un'altra fonte, e accanto a questa fonte, che dorme un sonno agitato, c'è un cavaliere bellissimo che è Rinaldo di Montalbano. Appena lo vede, per effetto dell'acqua magica, l'acqua che fa innamorare, Angelica sente una vampa salirgli e arrossarle il viso. Il cuore inizia a palpitare. Per quel giovane prova un sentimento che non aveva mai sentito prima. Un innamoramento subitaneo. E allora si avvicina, perché questo è l'effetto dell'acqua che Merlino fa sgorgare continuamente da questa fonte, l'acqua dell'amore. Lo guarda e più lo guarda, Rinaldo gli sembra bello. E si dispiace del fatto che al torneo non sia stato Rinaldo a combattere con suo fratello, perché l'avrebbe accettato volentieri come sposo. E allora gli si avvicina, lo accarezza. Ha dei capelli morbidi, lisci. E Angelica, la fanciulla, mirò dapprima il delicato volto del paladino e, rammentandosi dell'offerta che al pietron di Merlino il fratello aveva fatta, esclamò: «Perché, sciagurata fortuna, non mi portavi costui a quella tenda, già che ti avrei tenuta come amica? Cosa potevo io rispondere a quel brutto viso di Ferrau?» «Tu, amore», continuò Angelica, «che ti diletti di far sovente cambiare un cuore da gentile a triste, come mai poteva quel mostro verso di me destare amore?» «Costui è Rinaldo. Rinaldo di Montalbano, egli è forte, la sua fama è grande, e tal campione non avrei mai rifiutato per il mio marito». E così sentiva ardere il cuore di un amore che struggeva sempre più, e mirando di nuovo il volto di Rinaldo, a lui volse la fiamma. E tanto bello le parve che non rassomigliava ad un mortale, ma a un nume. Poi, siccome gli alberi prospicenti al giovane addormentato erano carichi di fiori, iniziò a staccarne e a ricoprire il suo amato con tutti i petali che coglieva. Il giovane Rinaldo continuava ad avere un sonno agitato, un incubo, perché l'amore ormai si era trasformato in odio e quella bella Angelica ormai gli appariva come un demone, un qualche cosa da scappare, da fuggire, da combattere. E in questo sonno i petali che gli cadevano nel viso, come quando uno scaccia le zanzare, gli davano noia. Se a un certo punto apre gli occhi: «Oh, chi sei? Cosa vuoi? Cosa vuoi da me?»
«Amore mio, Rinaldo, sono tua, sono Angelica.»
«Ferma, ferma! Demone, sciagurata, allontanati da me! Essere riprovevole, essere schifo!»
«Ma come? Rinaldo, amore mio, cosa dici?»
«Ah, stai lontana, stai lontana! Ah, mamma, aiuto!»
Mentre Angelica cerca di avvicinarsi, Rinaldo la sfugge, la scansa, le dice le peggio cose. Più presto si è Rinaldo disvegliato e la donzella ha sopra sé veduta, che salutandola molto onorato. Lui nella faccia subito si muta, e prestamente nell'arcion montato il parlar dolce di colei rifiuta. Fugge nel bosco, per gli alberi spesso, lei monta al palafreno e segue appresso. E mentre, appunto, Rinaldo, completamente inorridito da vedere quella faccia che gli repelle, monta a cavallo e, spronandolo il più velocemente possibile, lo vediamo fuggire nella foresta. E Angelica: «Rinaldo, Rinaldo, amore mio!» cerca di inseguirlo, ma lo perderà nella foresta. (Susurra)